iniziale alto.
Vedi, questa lotta, cioè, questo permette in gioco di Dio. Hanno quasi tutti migrato.
Esatto, è completamente cambiata la storia. Cioè, la storia di questi quartieri e la composizione è stata riscritta completamente.
Aspetta, una volta. Sentiamo Rino.
Allora, Torino porta Palazzo, e sai esattamente il balun che porta Palazzo, ma la grande resistenza veniva fatta dalla barriera,
di Milano
o alle grandi officine in Borgo d'Ora. Lì era la composizione di classe e tutto quello che a Torino veniva espresso con i cartelli fuori: non vogliamo i meridionali, non affittiamo i meridionali, perché è lì la grande battaglia per il diritto alla casa. Come a Milano il centro, che prima della ricostruzione degli anni 60 era il centro, il nucleo operaio, perché tutto il centro, prima che fosse raso al suolo da Largo Righini fino in Piazza Duomo, era tutto un quartiere operaio, di cui è stato poi raso al suolo per fare la Torre Melasca. E tutta quella gente che abitava in centro è stata relegata alle periferie. Cioè il discorso, anche quello di dire che la periferia oggi è un nucleo così centrale, dovrei stare un pochettino più attento, perché oggi come oggi nelle periferie ti hanno relegato tutto quello che non vogliono più avere in centro, cioè tutta quella composizione in classe con una costruzione politico-ideologica, anche se oggi ormai siamo all'appiattimento, però restituiscono nelle periferie. E nelle periferie poi succede il disastro, uno contro l'altro, cioè la lotta fra poveri, perché nei vari quartieri milanesi sappiamo cos'è Quarto Giaro, chi era quello che deteneva il potere a Quarto Giaro e assegnava le case con il pizzo. E anche qui c'è questa contraddizione, non è l'occupazione, ma il diritto alla casa, che se non hai anche lì dei soldi per farti aprire la porta, mi sembra che la porta non ti venga aperta. E questa è la contraddizione. Poi io ho finito.
Nico, stavi per dire?
No, sì, guardo quel discorso per cui c'è una storia in tutti questi quartieri che rivive. In realtà però, secondo me, il paragone, cioè, è un po' improprio paragonarlo al passato, perché questi quartieri sono completamente ripopolati in questi ultimi anni, sia, penso, a Torino, ai quartieri citati per Torino, sia a quelli citati per Milano, si sono completamente ripopolati. E la composizione di fatto è cambiata moltissimo, perché ormai... se prima magari c'erano i meridionali ed era un po' quella la questione, adesso invece sono gli immigrati. La presenza di immigrati da un lato comporta sì che alcuni di questi immigrati siano operai e tutto quanto, però comporta che ci siano anche molti altri fenomeni che magari prima non c'erano, per cui dalla disoccupazione a, non lo so, il lavoro in nero per come lo conosciamo oggi, che probabilmente la fa da padrone, e così come, non so, molte anche altre questioni che intercorrono di relazioni fra le persone, per cui non so, magari non, i rapporti che ci possono essere, come magari c'erano una volta, fra famiglie, e tutto quanto, adesso magari possono pure essere cambiati. Per cui non so, se un bar prima era il bar dove si ritrovavano le famiglie che in un qualche modo, non so, venivano da una data zona, adesso è completamente cambiato, adesso quel bar là non è più il bar storico dei napoletani del quartiere, è il bar dei cinesi in cui vanno gli arabi, cioè, per assurdo. Per cui c'è una ricomposizione totale, per cui è probabilmente è un po' più complesso questo passaggio di tracciare una linea netta di continuità storica. Bisognerebbe più che altro seguire l'evoluzione anche a livello geografico di questi quartieri, nel senso che, come si diceva prima, la periferia, il centro, così anche tutto il discorso per cui adesso si mette in pratica quello che diceva Antoine prima, per cui le periferie in questo momento sono un po' l'occhio del ciclone, stanno un po' assumendo una centralità totale, un po' per il discorso del potere che è logistico, per cui da là passano la più grande quantità di merci, la più grande quantità di persone, probabilmente è il luogo più vivo, molto più vivo del centro. E dall'altro lato comunque c'è pure il fatto della svendita del patrimonio pubblico e per cui della volontà di rigentrificare questi quartieri, per cui di ricambiarli ancora, di dotarli ancora di più centralità, di ripopolarli, costruirci. Ad esempio, molti di questi quartieri in cui in questi giorni a Milano si sta sviluppando questa lotta che abbiamo visto tutti quanti, sono quartieri che verranno toccati dalla nuova linea della metropolitana. Per cui anche là c'è la volontà di costruire questa linea della metropolitana che passerà da San Siro, da Giambellino, andrà fino all'aeroporto, passerà dall'università, per cui di ricreare comunque, di ricollegare, di ridare centralità a queste zone, che per cui non saranno più zone di margine.
Vuol dire espulsione.
Sì, esatto, non saranno più zone di margine, ma diventeranno di fatto delle vere e proprie zone centrali. Per cui anche là il passaggio è complicato. E volevo anche dire un'altra cosa, che secondo me prima è stata un po' dimenticata, poi magari sono arrivato tardi e mi è sfuggita, però. Non è uscito secondo me molto il discorso che vede la polizia come presenza nei quartieri, come unica presenza nei quartieri a livello istituzionale. Dico questo perché mi viene in mente un articolo che è stato scritto in queste settimane, che si trovava online su un blog chiamato Vita, una cosa del genere, che parlava esattamente in un passaggio, citava una frase detta da una ragazza che stava facendo una resistenza da qualche parte, uno sgombero, e che diceva: ma perché insomma tutto questo, i cori contro la polizia, questa cosa qua, questo scontro con loro? E diceva: beh, ma perché noi in questi quartieri non conosciamo nessuno Stato se non la polizia. Questa è l'unica forma che noi vediamo, è l'unica forma per noi tangibile, e quindi è l'unica forma che attacchiamo. È la forma più scontata, più ovvia che noi possiamo attaccare. E di fatto queste presenze qua sono percepite come delle presenze aliene all'interno di un quartiere, ed è quello che si è proprio messo in campo in questi giorni, che ogni volta che veniva la polizia, e poi proprio facendo caso alle facce dei celerini stessi, le facce sono sempre le stesse e sono sempre più frustrate, perché non c'è un quartiere in cui vadano in cui si riescano a sentire benvenuti, perché questa dimensione qua è una dimensione forte e che esiste un po' dappertutto nei quartieri. Per cui niente,
volevo solo aggiungere una cosa sulla questione dell'immigrazione, perché molto importante, cioè gli immigrati sono stati protagonisti delle lotte, della grande rivolta delle banlieue nel 2005 in Francia, nel 2008 nella rivolta del dicembre in Grecia, cioè non è... Cioè,
anche
non
adesso è, negli Stati Uniti...
Sì, sì, cioè non è una cosa... Beh, non è... cioè è una cosa di una rivalsa particolare, cioè si è visto a Porta Palazzo per esempio, che gli stessi tunisini che facevano la rotta a Porta Palazzo un anno prima magari erano in Tunisia e sono stati i protagonisti della rivoluzione là. Cioè, c'è una circolazione tra le rivolte che è molto più ampia di quanto crediamo. i sudamericani che fanno la lotta adesso a Milano hanno una grande esperienza politica e una grande consapevolezza politica che viene dai movimenti che ci sono stati negli ultimi vent'anni in America Latina, e a differenza magari degli italiani sono stati magari meno sottomessi, diciamo, magari non essendo non avendo nessun diritto, non avendo nessuna garanzia e non avendo vissuto anche questi 30 anni di controrivoluzione fortissima, magari c'è qualcosa di più combattivo in questa attività. Però non va in contraddizione con la cosa che dicevi sui luoghi, perché si intrecciano queste cose. Gente che viene da lontano ma che ritrova magari e si vede nelle assemblee del Giambellino, del Corvetto, no? qualche abitante più grande che ha conosciuto l'ultima ondata rivoluzionaria, che incontra queste generazioni qua, quindi le cose non sono contrapposte.
Dice, a me viene in mente un'immagine abbastanza divertente rispetto a un intervento che ha fatto prima Antoine di questo architetto degli anni 70, un anarchitetto in verità si definiva lui, si chiama Ugo La Pietra, e in questo documentario, film, c'è lui, che è un tipo abbastanza grosso, col barbone, che si fa la barba davanti a una cabina del telefono, e lui dice: abitare è come essere, significa essere ovunque a casa propria. E secondo me questa frase può sintetizzare anche molto bene quello che vuol dire, secondo me, ciò che di rivoluzionario c'è dietro al concetto dell'abitare,
concettuale,
che vuol dire anche ad esempio come si sono fatte,
prendi in atto della predicazione di
Vasarino.
No.
Ugo La Pietra era un concettuale artista che quell'operazione che hai citato tu diventava un'operazione minimale e concettuale per cosa. Poi era anche un architetto e insegnava al Politecnico.
Sì, ho visto questo documentario, mi ricordavo di lui perché secondo me sintetizza abbastanza bene la questione.
Sì, però,
cioè quello che dice lui è, sì, a prescindere poi dalla storia, dalla sua storia, che volevo riprendere la frase.
Che è diventata la mostra quel taglio di barba.
Vabbè, lui interessava il concetto, essendo concettuale, gli interessava il concetto.
Ritornando al concetto, lui dice proprio, in qualsiasi posto dove tu sei, hai la possibilità di abitarlo, e quindi rivoluzionario, deturnarlo. È quello che diceva anche Antoine prima, cioè non c'è da riscontrare questa centralità all'interno delle periferie come in un centro, cioè il punto è proprio non riscontrare una centralità, non è la lotta per la casa, non è la lotta no tav, è una lotta ed è una sola, e queste cose secondo me devono farci capire anche lo stesso concetto di autonomia, se ci pensiamo, si fonda proprio su questa mancanza di centro, che è poi di fatto mancanza di egemonia anche, no? Non c'è una lotta egemone che la fa da padrone, come dire. Il punto è, ovunque noi siamo, in qualsiasi posto che noi liberamente ci scegliamo dove vivere, insomma, abitarlo. E quindi fare come se fosse a casa nostra. Io, poi facendo riferimento a una storia più personale, ad esempio, no? Qua si sta parlando di lotta per la casa. Allora, 2 anni fa c'era questa esperienza di occupazione in università, sempre a libreria autogestita ex cuem, no? E lì di fatto si abitava all'università, nel senso che c'era la cucina, si cucinava dentro e si andavano a lavare i piatti e le stoviglie dentro i bagni dove la gente normalmente andava a lavarsi le mani dopo aver fisciato. Sì, scolavamo la pasta nei cessi dell'università. E questo qua è secondo me è un esempio anche carino di come di fatto si possa, cioè abitare significa deturnare, rivoluzionare un posto, non importa che siano le periferie o... Certo, ovviamente no, le periferie ecco, probabilmente un impulso esplosivo un po' più grande, perché, perché come si è visto lì c'è una componente di proletariato e di sottoproletariato che... Però non significa che questo non ci possa essere anche in altri posti, ecco, non so come dire.
Però è difficile, ma effettivamente cioè, da un lato cioè, dobbiamo pure tener conto che diciamo, il capitale in questa fase diciamo, non è che c'ha più un progetto, hai capito, legato all'ideologia del progresso, cioè far avanzare tutta la società o tutto il mondo a uno stesso passo e magari anche le questioni materiali. Con l'ideologia del progresso significa, sai, diciamo, in un'idea più complessiva era creare un'uniformità. Oggi il capitale, diciamo, non c'ha più, cioè il progresso è morto, cioè un'ideologia che manco lui più si ritiene di dover abbracciare e quindi lascia essere, nel senso che ci sono dei territori, no? Nella metropoli ci sono i territori centrali dei fighetti, le smart cities, no? Dove c'è la classe creativa che mette a valore il proprio capitale umano, poi ci sono i luoghi del bando, no? Con le periferie, sì, le periferie come luoghi del bando o come luoghi in cui appunto è abitata da gente che non produce nessun valore. Ed è così che procede, no? Smart city, quartieri gentrificati, periferie, slum oppure gated community, cioè la metropoli poi alla fine procede lungo tre assi che sono la gentrification è una sorta di motore, no? Però appunto c'è o la gated community dei ricchi, il ghetto, la prigione dei ricchi, no? I mega condomini ipercontrollati dove si chiudono dentro con le guardie private come modello dell'abitare, oppure poi il luogo del bando, la banlieue come luogo del bando o lo slam e basta, il centro storico, no? Perché poi i centri storici di tutte le metropoli ormai sono, si assomigliano, sono queste vie della fantasmogoria della merce, della merce autorità, le esposizioni, i centri sono tutti uguali, cioè da Milano a Roma, la grande via del centro, trovi gli stessi negozi, le stesse catene franchising,
spettacoli di strada.
E così la popolazione, in un certo senso, c'è una popolazione che produce valore, una popolazione che è inimpiegabile e che è indegna di vivere quasi, quindi va lasciata essere o al limite, appunto, poi il discorso che facevano è vero, ma questo lo risale, lo possiamo vedere in tutte le lotte, anche degli anni 70 in America, delle Black Panther, quelli lo dice, l'unico rapporto che noi abbiamo con lo Stato è la polizia e basta, ma la polizia, cioè il governo poi alla fine, è la polizia che controlla le merci, più una certa scienza logistica militare, no? Che ormai deve seguire il flusso e proteggere il flusso di circolazione, cioè che cos'è? Mica è legge oggi, non esiste la legge. Non esiste lo stato di una finzione. Oggi, nell'epoca diciamo, della catastrofe, il velo cade, il governo non è più questa cosa formale di leggi, decreti, cioè, è polizia e merce, è esercito per concentrare i siti strategici. Cioè, non c'è più nient'altro, secondo me. Poi sulle banlieue a Roma, lì. Sapienza, non so, avete l'ultima settimana l'assalto, no? Al CALA, al centro di richiedenti asilo, e poi e lì appunto, cioè, le periferie, comunque poi con questa formuletta, questo pacchetto dei comitati antidegrado, sono il cavallo di Troia in cui comunque i fascisti e i neofascisti hanno investito molto e il giochetto comunque gli serve. Poi noi chiaramente, vabbè questo è un dato, una banalità, però cioè, paghiamo un deficit di presenza o di lavoro territoriale che risale, non so, da 30 anni a questa parte, ma forse agli anni 80 risale. Ma comunque i quartieri sono stati persi a Roma, tipo San Lorenzo è perso, hai capito? Anche per cioè, storicamente il luogo dei compagni, eccetera, eccetera, ma i volsci sono finiti in mano alle mafie di napoletani, cioè il 32 anche ormai è perso. E quelli di Radio Onda Rossa si lamentano, infatti quasi quasi veniamo anche noi nelle zone un po' più cioè non era più vivibile il quartiere storico dei compagni, è anche questo perché noi abbiamo scelto un altro, perché non era più vivibile, non potevi starci, avevi perso. Questa sconfitta si reitera ogni giorno. Noi, mi ricordo un paio di anni fa, Antoine, che con alcuni compagni, che con Aleco, avevamo deciso di riaprire la sede dei Volci del 32.
No, meno male che non del 33.
No, cos'è? È il 33.
Meno
sì.
Male non ci siete andati.
E no, poi a un certo punto volevano addirittura Bianchi, quello diceva, affittatevi il locale di fronte, forse vi trovate, perché non ci pensate? E però poi abbiamo fatto un'indagine sul ed è impossibile lì. Lì hanno aperto degli immigrati, eccetera, eccetera, quelli dal 32 gli tiravano le andatevene via, negri di merda, eccetera. Cioè, mo. È un po' questo pure.
Io volevo aggiungere una cosa su questo rapporto al centro, che è un'altra cosa che ci è circolata queste settimane, però che è una cosa che è rimasta inespressa, che è rimasta anche, cioè un'intuizione che però non si è riuscita a manifestare, a trovare l'idea o comunque la cosa, la concretizzazione, che è una roba che, cioè, sarebbe interessante anche chiedersi per, cioè, capire come fare a portare avanti questa cosa e non cadere invece nel limite che c'è stato l'ennesimo, che è successo l'altro giorno, di finire al pazzo il comune, di ripetere il solito cliché a cui siamo abituati da anni. Però appunto c'era questa cosa che circolava un sacco tra le strade, durante gli sgomberi, poi a un certo punto l'argomento era veramente all'ordine del giorno, è diventata una cosa centrale di cui tutti parlavano sui giornali. Quindi tutti ne parlavano, dicevano la loro, e questa capacità anche in alcuni casi si è riusciti davvero a opporsi agli sgomberi, a dare o una risposta forte di quartiere, cioè come si in corverto, così, oppure addirittura materialmente a far andare via la polizia e rioccupare la casa. Quindi sicuramente smontare tutto quel circo che avevano costruito, mediatico, questa bolla che avevano costruito sull'abusivo, così. A un certo punto si è iniziati a domandare, ok, ma adesso che non è più solo una fase difensiva, di paura, che ci siamo trovati e dobbiamo difendere le nostre case, ma stiamo anche manifestando una certa forza, stiamo facendo vedere che comunque siamo in tanti, riusciamo a collegarci tra quartieri diversi, ci conosciamo già, abbiamo, questo dico tra gli abitanti più che tra i compagni, invece il limite è stato invece tra i compagni, tra le strutture organizzate che non hanno avuto questa capacità di trovare insieme delle giuste ricette, mentre invece appunto tra gli abitanti, tra chi si arriva alla lotta, ci si domandava, ma adesso è il momento di andare in centro, è il momento di, cioè, noi che siamo relegati lì, nelle periferie, che nessuno conosce, che ok, sì, hanno ripreso vita, hanno ripreso anche a parlare, a essere nominate, se vuoi, no? Cioè, nomi di piazze, di posti sconosciuti a chiunque, che invece sono entrati un po' nel discorso ordinario, nel discorso dei giornali, così. Però a un certo punto ci si inizia a chiedere, ma qual è il centro, cos'è che dobbiamo attaccare per veramente esprimere una forza, per non essere schiacciati appunto nel proprio quartiere, che magari ti lasciano anche lì nella tua casa, che è lasciata marcire, che non ristruttureranno mai, che un giorno magari butteranno fuori tutti con una mega operazione militare in cui non potrai neanche opporre resistenza, magari ti faranno pure prendere il tuo posticino mezzo sgangherato lì nel quartiere, dove sì, si sta sperimentando tutta questa cosa dell'abitare, si sta rivoluzionando anche un po', cioè, questa vita ai margini, tutta questa cosa, cioè, sicuramente è una cosa che è un aspetto positivo. D'altra parte, questa cosa dell'offensiva ha bisogno di trovare e quindi a quel punto lì c'è tutte le varie intuizioni su dove sta il potere, dove bisogna attaccare. Allora andiamo a fare un blocco alla tangenziale, che magari lì, cioè, è lì che veramente possiamo attirare l'attenzione, lì che veramente possiamo creare un danno, oppure andiamo là dove Lahler fa partire i suoi camion, i suoi operai per fare gli sgorghi. Cioè, tutta questa cosa qua è rimasta un po' incerta, è rimasta un po' tra il sussurro, diciamo. Mentre invece poi lì è stata veramente una debolezza di un movimento appena nato, nel senso che comunque si parla di una cosa che, cioè, appena da qualche settimana questi quartieri hanno iniziato a comunicare tra loro, ha iniziato a conoscersi, quindi è una cosa che sicuramente avrà un seguito, troverà in altre situazioni cioè il modo di trovare queste intuizioni qua. E appunto poi va tutta l'altra parte invece, il movimento più politico, organizzato, che ha dimostrato la sua anche debolezza. Di
un... andando sotto i palazzi.
Sì, facendo la solita cosa.
Ma
quella
è la
prima che... Io volevo dire due o tre cose. La prima è che sono rimasto molto colpito dalla velocità con cui si sono prodotte le situazioni. A partire da un esserci, come si intitola un bel testo che è circolato nei giorni scorsi, proprio trasformazioni, affratellamenti, movimenti repentini. Ripeto, questa velocità che cambia l'immagine di una zona da un giorno all'altro, appunto che rinomina quello che è un indefinito della periferia, mi ha davvero impressionato. E... com'è?
No.
E... In questo esserci con delle modalità genuine come quelle che sono state descritte prima, c'è una buona parte della risposta in positivo e in negativo, perché laddove non ci sei, con la stessa velocità possono crearsi quelle situazioni detestabili che poi riempiono le pagine dei giornali e possono orientare addirittura flussi di politica nazionale. Addirittura in Corvetto, diversamente che in Giambellino, credo che non ci fosse neanche l'idea di fare quello che poi ci si è trovati a fare. In Giambellino c'era un'ipotesi, un progetto, su tempi probabilmente molto più lunghi, però comunque c'era un'ipotesi, una scelta che si è rivelata azzeccata. In Corvetto no, è stato un essere dentro, un qualche cosa che si è prodotto, e nell'esserci, credo che il Corvetto decisivo sia stato poi il martedì, no? Quando si è vista la gente arrivare per Rosanera e per Corvaccio, che ha fatto scattare. Ecco, in questa dimensione il presidio, la tenda, quell'accenno di presidio, quindi quell'accenno di quello che rispetto alla Valle era stato detto, l'abitare, la rottura, è stato l'altro elemento fondamentale. Questa prima considerazione. L'altra che voglio fare è rispetto alla dimensione della crisi, che è la dimensione in cui dobbiamo collocare queste questioni, nel senso che vale la pena di ripercorrere un po' tutti i momenti, soprattutto a Milano, riandare sulle varie fasi della storia della lotta nella metropoli, perché ci sono molti spunti, e c'è anche appunto la possibilità di agitare la memoria dei luoghi. Nel momento in cui accade qualcosa, si aprono i canali per ridare i nomi e raccontare di nuovo le storie belle, le storie nostre che sono venute lì o là. Però tutto questo dobbiamo secondo me ragionarlo sul presente, sulla situazione di, in questo senso, quella che prima Antoine definiva la privatizzazione della casa e tutti i proprietari, quello che altri hanno definito l'appoderamento dei ceti medi o di strati di proletariato, si definisce in una maniera molto, molto precisa rispetto alla quale si tratta di riuscire a trovare la maniera di interagire, cioè quelle migliaia di persone che hanno ho comprato la casa o che hanno ancora il corso in mutuo e che non riescono, migliaia su Milano, solo su Milano, che non riescono a pagare le spese condominiali, tutte quelle persone che perdono e perderanno la casa del loro divenire non proprietari, perché in realtà la proprietà della casa individuale è una finta proprietà, nel senso che non permette alcuno sganciamento dalla condizione salariata, è semplicemente un'immobilizzazione di una parte molto consistente del reddito, ma che non comporta altro se non una diversa maniera di vedere il mondo. No, come diceva Paolo una volta, si andava tranquilli perché la roba è di tutti, quindi, no, e adesso invece il mio e il tuo diventa questione di vita e di morte e di ritenzione delle energie, perché sennò perdi anche quei pezzetti da becca. Però questa situazione si definisce oggi in una maniera molto diversa da 10, 15, 20 anni fa. Così come la questione delle periferie è ben diversa adesso, dove proprio anche soltanto vedendo la foto del plotone degli sbirri intorno a un palazzo che cade a pezzi, ti dice tutto, no? su qual è la politica rispetto alle periferie, è una situazione ben diversa dalla gestione, che pure fu problematica, di quell'intasamento del ciclo politico nell'area metropolitana milanese e quindi i quartieri periferici che a un certo punto si erano riempiti, bisognava trovare la maniera di comprenderli dentro un piano casa, dentro i servizi, eccetera, eccetera. Ecco, noi dobbiamo avere ben secondo me ben presente che, e questo poi spiega anche la risposta di una parte almeno del, non solo perché non sono scesi soltanto gli immigrati, ma di una parte di, no, tutti quei rapporti che sono stati ricercati, perseguiti con vecchi e giovani in Giambellino, abitanti espulsi, eccetera. Dobbiamo andare a definire l'agire in questo quadro in cui sempre di più non ce ne sarà per nessuno. E in questo senso ha, secondo me, utilità riandare sulle pratiche proletarie nella crisi. Cioè in quell'elenco di temi, no? C'era anche The Republic of Penniless, cioè i villaggi autocostruiti dei disoccupati negli anni 30, le repubbliche di quelli senza un penny, che si riannodavano con le esperienze dei villaggi autocostruiti dei vagabondi, o in quel video che vi ho detto di vedere di Paul Matic, la parte sull'autodifesa dagli sfratti, cioè proprio andare a riprendere in mano i pezzi della storia nostra di fronte alla crisi, tutto quello che si è fatto e ci si è inventato per difendersi insieme, ristabilire. Vale la pena perché sono situazioni che anche queste possono tornare fuori dal dimenticatoio e alimentare l'immaginazione nostra oggi. e concludo, sulla casa, sulla questione casa, sulla questione abitare, può essere che valga la pena fare uno sforzo di condensare i vissuti, le esperienze, le riflessioni, i pezzi di storia passata, le analisi sull'abitare del capitale, eccetera, eccetera, in qualche cosa che resti e faccia circolare quelle che sono esperienze grosse, perché comunque tra Torino, Milano, Roma, secondo me ce n'è da fare un bel opuscolone pieno di spunti, ecco, questi potrebbero essere al di là dello stare sul pezzo, nelle occupazioni, in quartiere, eccetera, dei modi di continuare. E non facciamo lo stesso errore che a suo tempo facemmo in valle, cioè di fare un sacco di cose e però lasciarle consegnate alla nostra comunicazione. Mettiamole su che vale la pena, secondo me. Come? Nero su bianco, sì, magari anche a colore.
Anche sul bianco si dice. Sì. Mi sei dimenticato una cosa. Le esperienze della migrazione degli anni 50 con le Coree.
Sì, sì, ma ce n'è tante, veramente. È il momento di riprendere in mano tutta questa serie di questioni. E riprendendone in mano si vedrà che tante cose a noi molto, molto vicine, cioè perché una narrazione forte come quella dell'occupazione di Falchera si intitola L'occupazione fu bellissima, se non perché questo elemento vitale di condivisione era già nel fare, e si parla di 40 anni fa, cioè ora si tratta di riarticolare, tenere il meglio e proiettarlo a partire da chiaro, sono, è un inizio, è un poco ancora, ma ce n'è da proprio da basta.
E poi anche fare il collegamento con altre situazioni che magari ci sembrano distanti, ma molto in comune con la nostra, cioè, pensavo quando parlavi dei villaggi autocostruiti, cioè, non è solo una cosa del passato, è una cosa che c'è in America oggi,
sì.
Cioè, dal 2008 tutti quelli che si sono visti vendere la casa perché cioè, dopo la crisi di settembre, tantissimi sono andati a vivere delle baraccopoli alle periferie delle città, ma cioè, si tratta di una popolazione cioè, molto grossa negli Stati Uniti, il paese più ricco del mondo, no? E anche c'è una cosa che è stata forte secondo me in queste settimane a Milano, cioè, ha colpito molte persone, è stato il collegamento diretto che si poteva fare con altre situazioni che c'erano allo stesso tempo nel mondo. Penso alla Francia, dopo la morte di Remy, cioè si sono viste le stesse scene della gente che va contro la polizia, ma non i militanti, cioè c'è gente sbardata, con le mani in alto spesso, e che avanzano sugli sbirri dicendo di siete degli assassini, cioè, si sentono cioè, le stesse grida e si vede la stessa paura negli occhi degli sbirri, molto di più cioè, quando c'è tutta questa gente comune, diciamo, questo popolo che gli va incontro e che gli grida assassini, cioè, hanno molto più paura a volte di questa cosa che dei compagni super bardati che tirano le pietre. Cioè, si è visto a San Siro, cioè, sembrava proprio le stesse scene che si vedevano a Toulouse due settimane prima. E poi c'è la situazione di Ferguson, no? Negli Stati Uniti. E lì è sintomatico il fatto che l'assessore alla casa proponga di mandare l'esercito nelle periferie di Milano. cioè, è l'assessore alla casa, cioè, magari non ci facciamo caso perché adesso sembra una cosa normale, ma non è, cioè, non è un altro pazzo di Forza Nuova, è una persona che si dovrebbe occupare della questione casa, la risposta che propone è, cioè, non è la polizia, è l'esercito. È della stessa cosa che abbiamo visto nella gestione della situazione in cui c'è, cioè, polizia, esercito, cioè prima diceva Andrea, un ruolo si confonde sempre di più. Io vedi, cioè, nelle strade di Ferguson dei militari in tutta mimetica con dei carri armati che sono fatti per, cioè, contro gli attacchi delle mine, degli elicotteri, cioè, non ci sono elicotteri in mine, cioè, a Ferguson, cioè, al massimo può arrivare qualche pietra, ma allora perché ci sono queste cose? Perché l'assessore alla casa ci parla di mandare l'esercito? E noi ci viviamo nelle periferie di Milano, cioè, è tutto montato quel delirio sulla pericolosità, la mancanza di sicurezza che c'è nelle periferie di Milano. Cioè, le periferie di Milano sono dei luoghi tranquillissimi alla fine, perché ci parla di mandare l'esercito? Cioè, si vede che c'è, cioè, ancora una volta cioè, l'idea che ci possa essere qualche forma di mediazione, cioè, non è solo politicamente sbagliata, è totalmente fuori tempo, fuori luogo. Cioè, dall'altra parte ti parlano dell'esercito e tu vorresti andare a chiedere la sanatoria, che è una cosa che diventa quasi ridicola la questione del pompo, perché c'è la popolazione delle stesse metropoli, cioè, viene considerata, cioè, come veniva considerata la popolazione delle colonie prima, no? come una minaccia da gestire, come una popolazione di troppo, da, cioè, che non si cerca di integrare in questo momento, si cerca solo di rilegare. E quindi è una bella domanda questa, cioè, cosa vuol dire fare politica quando quella che siamo abituati a vedere come una controparte, cioè, non ti considera più come una controparte, quindi ti considera come qualcosa di inutile, di ostile, come un nemico contro cui mandare l'esercito. Cioè, io non ho ancora risposta a questa domanda qua, ma, cioè, vuol dire che magari i nostri modi di vedere, cioè, qual è l'intervento politico, cioè, devono essere rivisti, devono essere rimandati in cielo, deve essere riposta la questione.